Arte On Air, una rassegna culturale itinerante per Padova. Progetto finanziato dal Comune di Padova.
Ciao a tutte e tutti, siamo qui con Ilaria Luccardi della casa editrice indipendente Capovolte per il progetto Art on Air, una rassegna culturale itinerante all'interno della città di Padova. E Capovolte nasce nel 2019 ed è una casa editrice piccola ma enorme, perché parla di temi molto grandi che sono quelli soprattutto del femminismo. E quindi adesso lascio la parola a Ilaria, che ci spiega un po' e ci racconta quali sono le collane e le pubblicazioni che hanno nella loro casa editrice.
Capovolte è una casa editrice indipendente che nasce ad Alessandria nel 2019 col chiaro obiettivo di raccontare le donne con una prospettiva di genere. Nasciamo con due collane, sono una collana Ribelle, Fiori che rompono l'asfalto, e una collana sociopolitica che appunto vuole raccontare storie di donne che con la loro azione politica e sociale hanno contribuito a cambiare il nostro presente, la nostra contemporaneità. E la collana Dinamica, dedicata allo sport femminile. Lo scorso anno decidiamo di aggiungere e di inaugurare una nuova collana dedicata in particolare al pensiero femminista, e l'abbiamo battezzata Intersezioni, e in essa abbiamo raccolto fino ad oggi due titoli di pensatrici femministe straniere, soprattutto con uno sguardo decoloniale. Todo el respeto, saber que algunas personas quieren el daño, subir peldaño toma tiempo tomaño. Con mi peluche mirando lo quotidiano, dibujos
transformaban el invierno en gran verano. Papá me... Capì che per combattere il capitalismo patriarcale era necessario iniziare con l'ammettere e affrontare all'interno della sua stessa organizzazione argomenti tabù come la violenza di genere, le molestie sessuali, l'omofobia e la disuguaglianza. Compa, disse a Sotero Ciavarria, mentre viaggiavano diretti ad uno dei tanti incontri. Sai che sei un fottuto macista? Hai ragione, lo sono, ermana, ma sto tentando di cambiare. Erano migliori amici e ogni loro dialogo finiva in una risata. In ogni luogo, ogni volta che le era possibile, Berta affrontava a voce alta i temi della violenza di genere e della discriminazione. Siamo noi donne che laviamo gli abiti e cuciniamo, dobbiamo proteggere i nostri fiumi, siamo il cuore delle nostre famiglie e della lotta. Cabrones, dovete cambiare, tutta questa merda macista è roba vecchia. Diceva chi l'ascoltava nei workshop e alle remote comunità rurali. Erano posizioni scomode e a volte gli uomini se ne andavano. Altre volte la insultavano, ma questo le dava la spinta per fare di più. Nel marzo del 2011 Berta convocò un'assemblea per sole donne, della durata di un fine settimana, a Utopia, in cui affrontò grandi temi come patriarcato, macismo, femminismo, razzismo, diversità sessuale e piacere sessuale, incoraggiando le partecipanti a condividere esperienze personali di violenza, discriminazione e resistenza. Dobbiamo rispettare le differenze, noi donne non possiamo più stare zitte. Non importa se non sapete leggere e scrivere, siete più intelligente di molti di quelli che possono farlo. Le vostre esperienze sono importanti e questo è il modo per cambiare le cose. In quel fine settimana le donne non cucinarono, non pulirono, non prepararono il caffè. Furono invece servite dagli uomini del Copin, incluso Salvador. All'inizio ciò mise a disagio sia gli uomini sia le donne, ma ne nacque un dibattito che contribuì a cambiare le regole del Copin. Quel momento mostrò la chiarezza politica e la convinzione di Berta e una visione radicale che nessun'altra organizzazione ha, neppure oggi, ha detto Gustavo Castro. Un anno dopo, nel maggio del 2012, 10 donne furono elette all'Assemblea Generale del Copin a far parte del comitato di coordinamento, composto da 16 membri, che storicamente era stato controllato solamente da uomini. Berta fu scelta come coordinatrice generale.
Yeah. partendo dall'inizio, nella collana Ribelle abbiamo fino ad ora pubblicato 4 libri e siamo partite con la storia di Maria Di Franco, attivista e politica brasiliana, con il libro scritto da Agnese Gazzera, Maria Di Presente. E la sua è stata una storia molto importante per noi. Siamo riuscite a uscire con questo libro a un anno esatto dal femminicidio politico di Marieli, avvenuto il 14 marzo del 2018, quindi appunto un anno dopo usciva il libro di Agnese. È stata una storia fondamentale, importante, che riassume tantissime delle battaglie che ci contraddistinguono, che contraddistinguono anche il nostro percorso. Marielle si diceva che aveva un corpo politico capace di riassumere veramente tante battaglie contro oppressioni diverse che lei ha vissuto anche sulla propria pelle. E poi in questa collana abbiamo pubblicato un libro sulla storia di Berta Cáceres, attivista e leader indigena dell'Honduras, scritto da una giornalista britannica, Nina Lacani, un'inchiesta molto forte sulla sua storia politica e anche sulla, insomma, che ripercorre anche il processo che ha fatto seguito al suo omicidio. E poi altri 2 libri, uno che racconta la storia di Cristina Contini, uditrice di voci, presidente dell'Associazione Nazionale Sentire le Voci. Il libro si chiama Una vita, due vite, e racconta appunto l'impegno di questa donna insieme alle psichiatrie e ai dipartimenti di psichiatria, psicologi e medici di un po' di tutta Italia, al fianco degli uditori di voci, quindi per affrontare il trauma che spesso può provocare questa situazione. E un altro libro invece, sempre in questa collana, Io sono mia, scritto da Luca Martini, un libro sui centri antiviolenza che ripercorre appunto le attività dei centri antiviolenza della rete Dire in Italia e le storie di fuoriuscita dalla violenza nella relazione tra operatrici e donne offerte dalla violenza maschile. 1977, non mi dica no che non lo presente. Tutto lo che cambia lo era differente nell'anno che nasce la Serpien.
Marielle, donna nera della favela, madre sola e bisessuale, prende duramente posizione contro gli abusi e le violenze, essendo arrivata in uno dei luoghi più difficili da conquistare per chi non appartiene al gruppo privilegiato del maschio bianco etero ricco, il potere politico. Sono donna, nera, madre e figlia della favela della Marée. Sono tutte queste cose e sono qui, ribadisce Marielle ogni giorno, sedendosi in consiglio comunale con il suo turbante colorato, parlando al microfono con voce ferma. Dovrebbe essere normale in una società dove oltre la metà delle persone è donna e afrodiscendente. Invece no, è audace e rivoluzionario. Lei lo sa e ogni giorno per 13 mesi con la sua presenza lo ricorda ai 51 consiglieri, tra cui è l'unica donna a dichiararsi nera. Il giorno dell'insediamento, nel febbraio 2017, invita ironicamente chi la segue sui social a fare un gioco. Trovate l'unica donna nera. Pubblica una foto dell'aula e delle sue file di uomini bianchi incravattati, poi ingrandimenti sempre più ristretti, fino alla sua figura, possente, sorridente e solitaria. Leonardo Boff, tra i massimi esponenti della teologia della liberazione, dice in un suo racconto che la testa pensa a partire da dove i piedi calpestano. Marielle è la propria storia, è la bandiera di sé e di chi condivide le sue identità. Le persone che hanno lavorato con lei usano questa frase: il suo corpo era politico.
Mi adolescencia fue una etapa bizarra, el cuerpo es batería y la cabeza guitar. La orquesta narra una tonada quebrada para la mirada de una niña que solo talla espada.
Nella collana dinamica abbiamo cercato di raccontare storie di sport femminile, quindi sia a tematica femminile, ma anche raccontate da voci femminili, con la consapevolezza che purtroppo nel nostro paese, in Italia, ancora troppo poco spazio viene dato allo sport delle donne, e quando questo succede purtroppo spesso lo sport femminile viene raccontato male, con stereotipi ancora molto pesanti, con un linguaggio scorretto, con attenzione ad aspetti legati spesso al corpo delle sportive, ma in maniera completamente errata, diciamo così, non tanto sul corpo come strumento sportivo e come veicolo attraverso cui si fa sport, ma in quanto corpo, in quanto diciamo oggetto, e anche sessualizzato spesso, e questa cosa cosa non ci piaceva, quindi abbiamo cercato di dare spazio anche allo sport in questa direzione. E uno degli ultimi libri che abbiamo pubblicato è dedicato alla bicicletta come veicolo di mobilità, ma anche al tempo stesso di autodeterminazione, ed è stato scritto da Manuela Mellini e il libro si chiama La strada si conquista, donne, biciclette, rivoluzione.
Subir peldaño, toma tiempo, tomaño. Con mi peluche mirando lo cotidiano, dibujos transformaban el invierno en gran verano. Papá me regaló bajo mi esistencia.
Quando l'Italia entra in guerra e gli uomini corrono al fronte, le donne di nuovo prendono il loro posto e pedalano per andare a lavorare nelle fabbriche, nei negozi, nei campi. Dopo la caduta del fascismo, il 25 luglio 1943, iniziano anche a combattere in entrambi gli schieramenti e cambiano la storia. Sono più di 5.000 le donne che si arruolano come volontarie al servizio ausiliario femminile, corpo militare dell'esercito della Repubblica Sociale Italiana. Lo Stato, fondato nel centro nord dell'Italia da Benito Mussolini, dopo l'armistizio dell'8 settembre, e governato da fascisti e occupanti nazisti. E sono decine di migliaia quelle che invece scelgono di combattere al fianco di partigiani per la liberazione dei nazifascisti. Le loro armi non sono solo pistole, fucili o mitra, ma soprattutto le biciclette, grazie alle quali percorrono distanze anche enormi, per alcune si parla di 100 e più chilometri al giorno, e svolgono funzioni di coordinamento e aiuto ai ribelli. Trasportano messaggi, armi, vestiti, manifesti clandestini, medicinali ben nascosti in una borsa, dal doppio fondo o sotto i vestiti, o ancora dentro il manubrio o il tubo della sella. Corrono nelle campagne e sulle colline, sperando di evitare i posti di blocco, ma a volte vengono anche fermate e sono costrette a inventare ogni genere di stratagemma pur di non essere smascherate. Arrigo Boldrini, il partigiano Bulow, sull'Unità del 22 febbraio 1945 scrive: «Se noi possiamo dire di aver rischiato la vita 100 volte, esse, le partigiane, l'hanno rischiata 200. A volte vengono scoperte, catturate e seviziate dalle forze neofasciste, picchiate a sangue, stuprate, i denti strappati a uno a uno con le tenaglie, in attesa di una confessione che quasi mai arriva, e allora uccise o spedite nei campi di concentramento». Sono tante e spesso giovani, anzi giovanissime. Nata nel 1930, Luciana Romoli ha 13 anni e mezzo, quando decide di fare la staffetta. I partigiani inizialmente rifiutano di arruolarla, per via della sua età, ma lei insiste, forte del suo curriculum. A 8 anni, racconta, è stata espulsa da tutte le scuole del regno per aver difeso una sua compagna di classe ebrea, bistrattata dalle maestre dopo l'emanazione delle leggi razziali. Insieme alla sorella, anche lei staffetta, corre su e giù in bicicletta per tutta Roma, recapitando armi e messaggi ai partigiani. Entrambe nascondono nelle calze una piccola pillola di cianuro e l'ha data loro padre, con la complicità di un amico farmacista. Così, se vengono scoperte dai nazisti, possono togliersi la vita senza soffrire. Un giorno incappano in un posto di blocco. Hanno le borse piene di chiodi a tre punte, coperte da biete e cespi di cicoria. «Signorine, cosa avete in queste sporte?» chiedono i tedeschi. «Bombe a mano!» replica allegramente la sorella di Luciana. I soldati, credendola una battuta, scoppiano a ridere e la lasciano passare. È stata l'unica volta in cui ho pensato che avrei dovuto ingoiare quella pasticca, ricorda Romoli.
1977, non mi dica no, non lo presento. Tutto lo che cambia lo era differente nell'anno che nasce la serpia.
Per arrivare alla fine, gli ultimi appunto due libri di cui vi parlo sono della collana Intersezioni. Il primo si chiama Il luogo della parola ed è stato scritto da una filosofa brasiliana, una delle principali esponenti del femminismo nero contemporaneo, e che si chiama Jamila Ribeiro, molto nota in Brasile, che sta facendo un lavoro culturale importantissimo nel suo paese e insomma sta avendo un risalto molto importante a livello internazionale. E poi l'ultimo, proprio in ordine di tempo, è un libro scritto da Grada Quilomba, autrice e artista interdisciplinare portoghese, che si chiama Memorie della piantagione. Episodi di razzismo quotidiano, la cui traduzione è stata affidata a due attiviste ricercatrici italiane afrodiscendenti, Magda Gebremariam Tesfau e Marie Moise, due persone che hanno dato un contributo fondamentale alla resa di questo libro in italiano, per cui abbiamo deciso abbiamo fatto una scelta importante di traduzione e in termini di linguaggio inclusivo abbiamo deciso di utilizzare per la prima volta la schwa come lettera inclusiva, per andare diciamo oltre il binarismo di genere, ma al tempo stesso anche oltre l'utilizzo del maschile sovraesteso. Queste sono un po' le nostre pubblicazioni, abbiamo tante cose in vista per i prossimi mesi. La nostra è una realtà piccolina, pubblichiamo tra le 4 e le 5 pubblicazioni all'anno, quindi con una dimensione appunto abbastanza ridotta, ma tutte molto che vanno tutte un po' nella stessa direzione, con uno sguardo politico che pensiamo possa essere importante e fondamentale anche nell'ambito culturale.
L'orchestra narra una tonata che avrà da para la mirada de una niña que solo talla espada. Hormona disparada, sobrepobladas de información que cambian temporadas. Caminas encrucijada, cada cual en su morada preparaba la carnada.
Perché scrivo? Perché devo? Perché la mia voce, in tutti i suoi dialetti, è rimasta in silenzio troppo a lungo? Jacob Sam La Rose. Questa è una delle mie poesie preferite. L'ho letta migliaia di volte, ancora e ancora. E tutte le volte che la leggo, sembra che la mia intera storia sia stata sintetizzata in essa. 5 brevi versi richiamano con un certo ingegno una lunga storia di silenzio imposto. Una storia di voci torturate, lingue sconvolte, idiomi imposti, discorsi interrotti e i tanti posti in cui non potevamo né accedere né restare per tirare fuori le nostre voci. Tutto questo sembra scritto lì. Allo stesso tempo, questa non è solo una poesia sulla perdita perpetua spinta dal colonialismo. È anche una poesia che narra di resistenza, di fame collettiva di prendere parola, di scrivere e recuperare la nostra storia nascosta. Ecco perché mi piace così tanto. L'idea che si debba scrivere, quasi come un obbligo morale, incarna la convinzione che la storia possa essere interrotta, appropriata, trasformata attraverso la pratica artistica e letteraria. Scrivere questo libro è stato un vero atto di trasformazione, perché qui io non sono l'altro, ma il sé, non l'oggetto, ma il soggetto. Sono la narratrice della mia stessa storia, non la narrata. Scrivere dunque emerge come un atto politico. La poesia mostra la scrittura come un atto del divenire e quando scrivo divento la narratrice e la scrittrice della mia realtà, l'autrice e l'autorità della mia stessa storia. In questo senso divengo la contrapposizione assoluta di ciò che il progetto coloniale ha predefinito.
Per trovare Capovolte potete visitare il nostro sito capovolte.it oppure ci trovate su Facebook e su Instagram, entrambi come capovolte.edizioni. Potete scriverci alla nostra mail info@capovolte.it per avere informazioni, o se qualcuno avesse anche delle proposte da mandarci, io lo dico, proposte@capovolte.it. Vi ringrazio per l'ascolto, grazie a tutte e a tutti.
Arte On Air, una rassegna culturale itinerante per Padova. Progetto finanziato dal Comune di Padova.